Ave Maria, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, dopo alcune repliche, riprendiamo il filo del nostro cammino, concentrandoci questa sera, quest'oggi, sulle condizioni sociali, giuridiche, lavorative in cui si trova la cristianità, la Chiesa cristiana durante il IV secolo, cioè a partire dall'editto di Costantino in poi. Sarà il tema, diciamo, che inauguriamo questa sera e ci occuperà per qualche puntata perché è un tema molto interessante e molto, molto vasto. Nelle ultime puntate vi ricorderete che avevamo visto le persecuzioni molto dure che si scatenano presso i persiani, il regno di Persia, sotto il re Sapore. E abbiamo visto la crudeltà, la durezza di queste persecuzioni, in un certo senso, che raggiungono punti di asprezza, forse peggiori di quelli raggiunti dalle grandi persecuzioni romane. Nel 341 il Sapore ha fatto un editto di morte che riguarda tutti i cristiani del regno, che non lasciano la fede, non apostatano e non passano ad adorare il sole, la divinità, oggetto di culto appunto in quel momento in Persia, e la persecuzione dura qualcosa come 40 anni, quindi un tempo enorme, se provate a pensarci è veramente tanto. Noi abbiamo perso un po' il senso della misura, diciamo, storica di quello che furono le persecuzioni, ma sono davvero tanti anni. 40 anni di persecuzione ininterrotti e condotte con spietata fermezza e organizzazione burocratica. Non dimentichiamo che l'impero persiano è un impero molto organizzato, un impero paragonabile all'impero romano per sofisticatezza, per complessità, per ricchezza di strumenti organizzativi e amministrativi. Aveva una vasta rete viaria, era insomma un impero molto molto capace, tanto che è una delle poche realtà politiche che mai fu veramente vinta o sottomessa da Roma. Ebbene, per 40 anni, ci spiega il Rohrbacher, si vedevano ovunque strumenti di supplizio e le vittime si contano numerose migliaia, tanto che si stima che si siano abbute fino a 200.000 martiri durante questa persecuzione. Di fatto, il grande bagno di sangue che si scatena, soprattutto nei primi tempi, spinge poi lo stesso re a concentrare la persecuzione sui vescovi e sui sacerdoti, sui chierici, perché se si fossero colpiti con la stessa durezza tutti, anche i semplici cristiani, si sarebbe inflitto un danno terribile allo stesso impero persiano. La persecuzione non solo è appunto particolarmente violenta, in genere le persone una volta arrestate venivano invitate ad apostatare, ad adorare il sole, se rifiutavano erano sottoposte a tormenti molto dolorosi, molto atroci, in un certo senso peggiori di quelli usati a Roma. E il Rohrbacher fa notare come siamo di fronte a una persecuzione che egli definisce in un certo senso più diabolica di quella fatta a Roma, di quelle fatte a Roma. Più diabolica perché spesso coloro che apostatavano venivano invitati a tormentare, a torturare, a uccidere i loro stessi compagni di fede. Quindi non bastava avere l'apostasia di un fedele, ma come prova suprema e certa che appunto la persona avesse davvero rinunciato alla sua fede e non fosse solo un cedimento dovuto alla paura, si chiedeva di rendersi corresponsabile del delitto della persecuzione, uccidendo o tormentando i compagni di fede. E ci fu un caso in particolare, citato da Rohrbacher, terribile, atroce, di un sacerdote che cadde, nel senso che apostatò, rinunciò alla fede per timore del supplizio per timore di perdere le ricchezze che aveva accumulato segretamente, e che, invitato a uccidere cinque vergini, noi diremmo suore, ma comunque cinque vergini consacrate a Dio, che appunto erano sue discepole, di fatto arrivò al punto di abiezione di effettivamente uccidere queste cinque martiri. E questo fatto che abbiamo appena ricordato, il fatto che un regime tirannico come quello di Re Sapore giunga anche al punto di abiezione di non accettare solo l'apostasia, non pretendere solo l'apostasia, ma anche il rendersi correi nella persecuzione e qui nel caso in questione di uccidere i propri fedeli, un sacerdote che uccide coloro che fino a poco fa erano i suoi fedeli, dichiara le persecuzioni persiane più diaboliche di quelle romane. Sono commoventi le parole di una delle martiri, che per la sua bellezza era stata anche tentata dai giudici di concedersi loro in cambio della salvezza, della morte sicura, e abbiamo le parole di questa giovane bellissima ma altrettanto santa, che invece rifiuta e preferisce morire a perdere la sua verginità, la sua castità. Ebbene, in queste cinque martiri, quando vedono che il sacerdote, il loro sacerdote, il loro parroco, diremmo noi, ha tradito la fede e si appresta ad ucciderle, gli domandano: ma cos'era allora che davi a noi quando ci davi l'Eucaristia come nostro pastore? Cioè, sconvolte in un certo senso, cercano di risvegliare in lui la coscienza dicendogli: ti rendi conto di cosa stai facendo? Tu che ci davi la Santa Eucaristia, adesso non solo hai tradito Cristo, ma ti accingi ad ucciderci. Ecco, questo episodio, che di per sé non è unico, ci invita a ricordare due cose. La prima, come la debolezza dell'uomo ci sia sempre e come durante le persecuzioni, sia romane che persiane, che quelle successive, non abbiamo solo i martiri e solo i santi, non abbiamo solo i confessori della fede. Cerchiamo di non dimenticare che, ahimè, abbiamo anche chi è debole, chi cade, chi non si è preparato adeguatamente al martirio, non si è preparato da tutta la vita alla possibilità di essere perseguitato per la sua fede. Memore del monito di San Paolo, che non si può essere veramente cristiani e non essere perseguitati. Quindi c'è l'eroismo, c'è il martirio, ma bisogna onestamente riconoscere con grande dolore che c'è anche la tiepidezza, c'è anche il tradimento, l'apostasia. E furono numerosissimi i casi di apostasia, i casi di tradimento, fino al caso estremo che vi ho raccontato. Questo episodio della persecuzione di Re Sapore ci fa ricordare anche un'altra cosa che abbiamo visto più volte all'opera. Di fatto i cristiani sono perseguitati, ma non solo e non tanto, potremmo dire, per motivi religiosi in senso stretto, perché di fatto la richiesta di aderire al culto solare è una richiesta che ha precisi risvolti politici. Infatti adorare il sole significa implicitamente adorare la casa regnante, adorare il sovrano. Quindi, come a Roma, così in Persia, questo culto al Dio Sole in realtà è implicitamente un culto prestato a un uomo, un culto in un certo senso empio, sacrilego in sé, perché di fatto aveva risvolti politici, era un rito che celebrava in ultima istanza proprio anche il governatore, il re persiano. E in fondo anche oggi è sempre un po' così: quando i cristiani sono perseguitati nel mondo, anche laddove vengono perseguitati per motivi di odio religioso, se si scava bene si scopre che in realtà non è solo una questione religiosa quella che è in gioco, ma è in gioco anche proprio l'evidente rifiuto che i cristiani hanno, quando sono sinceri, quando sono santi, di adesione ai valori politico-sociali del paese in cui vengono perseguitati. Quindi non è mai solo un aspetto religioso, ma implicitamente sempre anche politico. Concludiamo quindi qui le puntate precedenti sulle persecuzioni di Re Sapore in Persia, e ricordiamoci di questo paese, di questo grande paese che ha sempre avuto un grande ruolo nella storia, è uno dei centri mondiali della civiltà, una delle 5 o 6 zone che hanno sempre rappresentato l'epicentro della civiltà, e è giusto pregare perché questo paese così nobile, così antico, così grande, che purtroppo non è pienamente né interamente convertito alla fede cristiana, anzi è legato alla fede islamica, questo paese si converta e conosca la gioia di passare alla vera Chiesa. E non dimentichiamo che, inoltre, che i tempi che viviamo, se è vero che la storia è maestra di vita, purtroppo ogni tanto danno segni di avvicinamento a un giorno in cui anche nei nostri paesi europei occidentali i cristiani potranno essere fatti oggetto di persecuzione a opera di leggi inique. Sta avanzando un fronte legislativo internazionale che ritiene nei codici penali, vuole introdurre norme contro il segreto nella confessione, contro il segreto che il sacerdote è tenuto a rispettare sotto pena di peccato grave e di scomunica, perché per una serie di reati come gli abusi su minori o cose simili stanno in diversi paesi del mondo avanzando quadri di legge che avanzano l'ipotesi di un obbligo del sacerdote di tradire il segreto del confessionale. Questo purtroppo sarebbe una cosa molto grave che dovrebbe portare i sacerdoti stessi a un risveglio della loro coscienza, a capire quanto debbono tornare tutti a una ricerca della santità sempre più profonda, per essere pronti a testimoniare con la propria vita, con la propria persona, contro l'iniquità di queste leggi che stanno avanzando in tutto il mondo e che potrebbero accelerarsi improvvisamente, diventare sempre più stringenti, perché è chiaro che è inaccettabile una legge come quelle che stanno ventilando di introdurre in diversi paesi, una legge che obblighi il sacerdote a violare il segreto del confessionale, ma se giungessero, i sacerdoti e i vescovi devono essere pronti a preferire l'arresto o qualunque altra pena piuttosto che appunto venir meno ai loro doveri e al rispetto della legge della Chiesa. Ecco, solo per dire come molto rapidamente il nostro mondo potrebbe precipitare in situazioni simili, almeno in parte, a quelle che stiamo descrivendo. Ebbene, cari amici, adesso iniziamo la puntata vera e propria di questa sera, dedicata ad alcune osservazioni sulle condizioni di vita sociali, giuridiche, economiche, che appunto si hanno nell'impero romano dopo la svolta costantiniana, cioè dopo il passaggio alla fede cristiana di Costantino e poi degli altri imperatori, fino all'editto di Teodosio, che appunto vieta il culto non cristiano, quindi vieta i riti pagani e li rende religio non licita. Ebbene, abbiamo un quadro molto particolare, perché a partire dall'inizio del IV secolo circa la metà, si stima, della popolazione dell'impero romano si è convertita, ma gli usi, i costumi, una larghissima parte di aree geografiche sono ancora interamente pagane, e quindi si pone molto fortemente il problema di come vivere concretamente per queste comunità cristiane che sono inserite in contesti appunto per lunghissima secolare tradizione di usi, costumi ancora pagani. Facciamo l'esempio delle leggi: le leggi sono in vigore, sono leggi romane, e le leggi romane impiegheranno molto tempo a, diciamo, venire lentamente, gradualmente cristianizzate. Allora è chiaro che se la Chiesa riesce a conquistare lentamente ma inesorabilmente, diremmo, tutto il mondo romano e poi nel corso dei secoli ad allargare la fede, a portare la fede anche ai popoli barbari che sono giunti da oltre il Reno dopo le invasioni, ciò non può che essere in virtù di una straordinaria capacità di interpretare la situazione in cui si trovano, perché è chiaro che queste comunità devono, hanno di fronte dei problemi molto grandi. Di fatto il problema è di uno stato di incertezza, di evoluzione, dove appunto vivono, ma in un mondo che per moltissimi aspetti è ancora permeato da usi pagani e da leggi romane. Vediamo allora alcuni aspetti che fanno capire l'estrema saggezza, prudenza, capacità con cui la Chiesa sa discernere qual è la via più giusta da percorrere, da seguire nel rapporto con questo mondo pagano che di fatto stava, per così dire, andando in putrefazione, stava corrompendosi, era come un uomo in agonia, potremmo dire. C'era ancora qualche barlume di vita, ma da ogni parte tutto sembrava prossimo a un cedimento colossale, ecco, delle sue strutture. E i padri della Chiesa, siamo nel pieno dell'età patristica, che va dal primo al VII secolo, quindi siamo al centro proprio di questa grande stagione morale, spirituale, intellettuale che fu la patristica, il cui astro più luminoso sarà poi Sant'Agostino. E in questa età una Chiesa appena uscita dalle persecuzioni, vittoriosa, di fatto la cui crescita è inarrestabile, quindi che spinge gli stessi imperatori appunto a integrarla come forza positiva nell'impero, però c'è da dire che l'impero stesso in quanto tale è appunto in agonia, è un corpo ferito da un male ormai incurabile, da una putrefazione morale che risale almeno al primo secolo e che ha corrotto le fonti stesse del valore della forza romana. A Roma tutto è in degrado. Contro Gibbon e i tanti altri suoi seguaci che hanno cercato di spiegare la crisi dell'impero romano proprio come causata dal cristianesimo, cioè l'arrivo del cristianesimo avrebbe indebolito Roma, avrebbe corrotto la purezza dei suoi costumi guerrieri con i suoi falsi valori, ed ecco che Roma cade a causa del diffondersi del cristianesimo. Questa tesi, non a caso settecentesca, di età illuministica e poi ripresa da tutti i nemici del cristianesimo, è una tesi chiaramente folle, una tesi che va contro i dati storici più evidenti. Noi sappiamo che la prospettiva giusta da avere sul crollo dell'impero romano è semmai questa: l'impero era ammalato gravissimamente, vanamente cerca di fermare l'unica forza viva che ormai era provvidenzialmente sorta nel suo seno, cioè lo stesso cristianesimo, che viene appunto aggredito e perseguitato, mentre era proprio la forza che avrebbe permesso di ricostruire Roma e di ripartire in un certo senso, quantomeno di durare più a lungo, e invece si hanno le persecuzioni, i milioni di martiri sconosciuti per lo più che vengono sterminati appunto durante le numerose persecuzioni. E oltre a ciò è una società putrefatta, corrotta dallo schiavismo, dall'immoralità, dal vizio che dilagano ovunque e dal crollo quindi della famiglia. Della famiglia da un lato e della natalità dall'altro. Crollo completo, aumento dei divorzi, crisi della famiglia, crisi sociale immensa, perché appunto lentamente, se crolla la famiglia, va in putrefazione un po' tutto il corpo sociale. La famiglia è il centro, è il fondamento, è l'elemento primo che costituisce ogni società. Se non è al posto giusto la famiglia, se non opera nel modo giusto che le è consono, è chiaro che lentamente tutto va in rovina. E non solo questa crisi non è dovuta al cristianesimo, ma semmai il cristianesimo rallenta il crollo dell'impero, quindi va rovesciato l'approccio. Ma bisogna anche dire appunto che era impossibile che in così poco tempo venisse risanato integralmente venisse risanata tutta la miseria di questo grande impero che stava ormai avviandosi alla sua fine, alla sua scomparsa. Per cui la Chiesa rallenta, ma non può impedire la fine dell'impero. Ebbene, tornando agli elementi giuridico-sociali caratterizzanti questo periodo, quindi il IV secolo, andiamo con ordine a vedere alcuni aspetti del rapporto fra i cristiani e la società pagana del tempo. Il primo aspetto che consideriamo è quello di una profondissima obbedienza e di un profondo rispetto all'autorità pubblica e alla legge. La legge e l'autorità, i padri della Chiesa, insegnano molto bene, del resto a partire da San Paolo stesso, come sono di fatto la spada che Dio vuole che ci sia e governi per trattenere gli uomini empi, gli uomini irrispettosi della legge morale, tenerli sotto controllo e permettere la pace dell'ordine. I padri riconoscono chiaramente che sulla scia di San Paolo non vi è nessun potere se non da Dio. Il potere scende sempre da Dio, anche quando chi lo esercita è ingiusto o non lo usa bene. Che non lo usi bene è male, ma di per sé non basta pensare non giustifica il pensare che non sia da Dio che viene il suo potere. Quindi, forti di questo principio, i cristiani possono contemporaneamente rigettare la religione, l'ideologia, la falsa morale del popolo romano e, dicevo, al contempo riconoscere però l'importanza che le leggi giuste che Roma fa o ha fatto siano rispettate da tutti. Quindi due cose apparentemente in contraddizione fra loro: un profondo rispetto di autorità e di leggi che di fatto sono provenienti dal mondo pagano. E questo è molto importante perché i padri della Chiesa inculcano nei fedeli questo obbligo di rispettare l'autorità, di prestare obbedienza, di riconoscerla, e non giustificano in nessun modo il fatto che, essendo pagani o idolatri, allora queste autorità non possono essere più rispettate. Al contrario, anche un superiore, un imperatore o un funzionario pagano esige un profondo rispetto perché ha del potere e quindi è Dio stesso che lo ha investito di questo potere. Questo è un primo aspetto molto importante: devozione, rispetto e onori tributati a tutte le autorità legittime. Ma il secondo aspetto speculare è il rispetto profondo di tutte le leggi vigenti. Rispetto che si deve spingere anche a rispettare in ogni modo tutto ciò che non urta la religione. Le leggi vanno rispettate nella misura in cui non feriscono, non impediscono il culto cattolico. Voi capite la forza già solo di questi due principi: obbedienza all'autorità e obbedienza alle leggi, piena obbedienza alle leggi. Già solo questo fa capire come il cristianesimo è forza che si integra armoniosamente nel mondo romano. E questo la Chiesa lo farà sempre, non solo a Roma, lo farà in tutti i popoli presso i quali i missionari andranno e pian piano convertiranno le tribù, i popoli. Anche in quel caso vale il principio che oggi si chiama dell'inculturazione, cioè del rispettare le leggi, le usanze proprie del paese in cui si sta operando, a una sola condizione: che appunto non ci sia nessun ostacolo proveniente dalla legge all'integrità della fede. Ovvio che dove una legge urtasse la fede cattolica, cattolico ha il dovere, cristiano ha il dovere di disobbedire, di non obbedire a una legge ingiusta, una legge che pretende di, appunto, limitare i diritti della Chiesa. Questo è il primo aspetto che è importante osservare. Il secondo aspetto è il ricorso al braccio secolare. Braccio secolare, voi sapete che è tipico del linguaggio, per esempio, dell'Inquisizione, rappresenta la forza pubblica. La forza pubblica è chiamata braccio secolare. Polizia, esercito, funzionari, agenti, tutto ciò che concorre a mantenere l'ordine pubblico. La Chiesa dei tempi apostolici e soprattutto la Chiesa durante l'età dei padri, l'età matura dei padri, all'inizio è molto scettica su questo elemento, cioè scettica sull'idea che si possa o si debba ricorrere all'autorità del braccio secolare, che dei chierici, dei vescovi o una comunità cristiana debbano chiedere questa insomma accettare questa norma. Ma lentamente, di fronte soprattutto allo scisma donatista, i donatisti, come voi sapete, organizzavano bande di briganti in un certo senso, armati di grandi bastoni, e compivano pestaggi, azioni violente, rapimenti, erano oggettivamente incontrollabili. Di fronte alla malizia dei donatisti, il parere inizia a mutare e i padri, che erano scettici sull'impiego del braccio secolare, iniziano a ritenerlo legittimo. Braccio secolare vuol dire che la Chiesa, un vescovo per esempio, può chiedere l'intervento della forza pubblica per reprimere l'eresia o per arrestare una persona che ha commesso un grave crimine contro la Chiesa. Quindi il braccio secolare esegue le sentenze del braccio religioso, per cui se un tribunale inquisitoriale condanna una persona in modo legittimo a una certa pena corporale o alla morte, è necessario che il braccio secolare presti il suo servizio e aiuti l'organismo processuale a mettere a morte il reo. È chiaro che questo è un tema molto delicato e molti padri sono spaventati dall'esito che potrebbe avere questo riconoscimento. Per cui all'inizio c'è molta timidezza. Contro i donatisti, Sant'Agostino riconosce che senza la forza non si può ottenere nulla, perché le violenze che compiono sono incredibili, ma rimane comunque spaventato. Sogna, spera che giunga il giorno in cui si potranno convincere dei loro errori gli eretici con la misericordia, con il dialogo, con la predicazione, con la santità di vita, e temono i padri, molti padri temono l'uso della forza contro chi dissente dalla dottrina insegnata, ricevuta. Questo quindi fa capire come c'è, cioè, però spesso una linea di principio, il riconoscimento di una perfetta integrazione con il potere temporale, con la forza pubblica. Sarà nel Medioevo che lentamente maturerà un pensiero dove appunto il ricorso al braccio secolare, alla giustizia pubblica, pensata come obbligata a supportare la Chiesa nelle sue legittime esigenze, sarà ormai accettato pienamente, e di fatto i tribunali inquisitoriali si giovavano appunto del braccio secolare affidandogli il reo dopo la condanna. C'è qui una disputa che ha un senso molto chiaro. I padri all'inizio sono contro l'uso della forza contro gli eretici, ma quando si vede che senza la forza è impossibile fermarli, capiscono che è necessario scendere di questo nostro rapido inventario, un inventario mirato a far capire l'armonia, direi perfetta, assoluta, con cui appunto il cristianesimo si coniuga luminosamente con il mondo romano in cui va a collocarsi, sui tributi e sugli altri doveri pubblici che cadono in capo a ogni capofamiglia. E sappiamo quanta povertà ci fosse nelle zone dell'Impero Romano prima, durante, dopo le ultime, le grandi invasioni barbariche, e quanto sempre i tributi abbiano rappresentato un peso molto grave per i popoli. Ci stupisce quindi un po' scoprire che di fatto i cristiani vengono educati a capire molto bene l'importanza estrema dell'essere impeccabili nel pagare i giusti tributi a Cesare, i giusti tributi a colui che appunto meriterà il titolo di imperatore. E l'impeccabilità nel pagare i tributi o altri oneri pubblici è un altro elemento che fa capire la straordinaria rivoluzione che il cristianesimo sta producendo. È chiaro che non c'è forza sulla terra, né può esserci di una forza quale quella di un mondo, il mondo cristiano del tempo, mosso da grande fervore e santità, che fa dei più alti valori morali la sua regola di vita, che non penserebbe male o non parlerebbe male del suo peggior nemico, che di fatto costruisce in modo fecondo e armonioso dentro un mondo invece immorale e spesso profondamente corrotto. L'ultimo tema che tocchiamo stasera, ce ne sono molti altri ma non possiamo approfondire tutti adesso, è quello dei tribunali secolari e delle pene che questi infliggono. Cioè vi è una grossa, profonda discussione nei padri dei primi secoli su questo aspetto. C'era il divieto di San Paolo di adire le vie legali contro un fratello cristiano. San Paolo aveva posto un divieto molto fermo, molto forte, ai cristiani a partecipare ai tribunali pubblici, laici, a fare causa a un fratello cristiano in un pubblico tribunale. Riteneva giustamente scandaloso che dei cristiani andassero a farsi giudicare da un pagano. Era inconcepibile, come era gravissimo che i cristiani, minoranza fino a poco prima perseguitata, mostrassero in pubblico davanti a giudici senza fede le loro debolezze, le loro cadute, i loro peccati a volte, la loro avidità nel caso. Sarebbe stato un gesto opposto a una santa testimonianza della verità della propria fede. E quindi c'era il divieto paolino che dei santi, dei cristiani, dei battezzati, assetati di unirsi presto in cielo con Gesù, si corrompano poi in modo così banale, andando a chiedere giustizia a un pagano che non ha fede in Dio. E l'ammonimento si traduceva nella richiesta di semmai chiarire davanti al proprio vescovo, con poteri di arbitrato evidentemente, il conflitto insorto fra due fratelli cristiani. E così avveniva, così spesso avveniva. Era un uso della Chiesa primitiva in caso di un sinistro, di un incidente che aveva sicuramente causato appunto problemi fra due cristiani, l'uso pian piano diventa quello di chiedere un arbitrato al vescovo. Un arbitrato al vescovo che sentenzia in genere con sentenza inappellabile, quindi non c'era un secondo grado di giudizio, e questo uso di una giustizia riservata ai cristiani che si accordavano per riconoscere valore di sentenza ufficiale alla decisione del vescovo, questo uso fa capire la santità, la grandezza del cristianesimo delle origini, popolo di santi che appunto si sente e si sa senza superbia, però si sa altro, si sa diviso dal mondo laico pagano che non conosce Dio o che lo rifiuta. Sarebbe stato veramente un'ignominia pensare il contrario, cioè a una giustizia amministrata da pagani su dei cristiani. Gli stessi imperatori capiscono l'importanza di questa via nuova che stanno costruendo i cristiani. E infatti già Costantino dà valore di sentenza effettiva alle decisioni dei vescovi. Questo è un esempio di come con questa scelta forte di scegliere il vescovo e non i giudici normali per giungere a pacificarsi, gli stessi imperatori capiscono che questa giustizia della Chiesa svolge un ruolo fondamentale nel calmare e guidare meglio le persone. E in questo aspetto concludiamo sempre ricordando che varrebbe anche oggi lo stesso discorso: due veri cristiani che si conoscono, si stimano, frequentano insieme la stessa Chiesa. Sarebbe oggettivamente un po' assurdo pensare che hanno bisogno di un vescovo, di un giudice non credente per decidere della loro vertenza. È chiaro che oggi siamo in condizioni storiche molto diverse, ma è interessante ricordare che sarebbe bellissimo, un bellissimo segno che dei cristiani, fedeli a San Paolo e ai padri della Chiesa, scegliessero appunto di non adire le vie giudiziarie ordinarie, ma di chiedere un arbitrato al loro vescovo, con l'obbligo di accettare il suo verdetto. Ecco, questi elementi ci fermiamo, ma fanno capire come si costruisce la cristianità, come si possono vincere le persecuzioni e ogni altra umiliazione. E questo momento storico che stiamo studiando, ecco, ci aiuti a crescere nella consapevolezza che si può e si deve, in un certo senso, tornare a far crescere vere comunità cristiane che sono gelose della loro indipendenza e, da un lato, rispettano lo Stato, ma dall'altro, laddove possibile, cercano di limitarne l'intrusività, la capillare presenza da cose delicatissime come un litigio fra due persone e una sentenza sullo stesso scontro. Io direi che ci fermiamo qui. Auguro a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio una santa domenica e li ringrazio ancora per averci ascoltato. Ave Maria e santa domenica a tutti gli ascoltatori.